Allora, nuova settimana e nuovo modulo, no, nuova settimana, vecchia settimana e nuovo modulo. E il tema di questo nuovo modulo è Corte Costituzionale. Ma prima di parlarvi della Corte Costituzionale, questa prima ora la dedico a spiegarvi come funziona l'ordinamento giudiziario. Non che la Corte Costituzionale faccia parte dell'ordinamento giudiziario, è un organo tutto a sé, come vedremo, però è pur sempre un giudice. È pur sempre un giudice che dialoga con gli altri giudici, e come vedremo questa è una caratteristica molto forte del nostro sistema. E allora dei giudici dobbiamo parlare. I giudici sono funzionari dello Stato, non ci piove, li paghiamo noi, e appartengono a un potere, anche se la Costituzione li chiama un ordine, e il centrodestra sempre ricorda che è un ordine e non un potere dello Stato, dimostrando con ciò di non sapere l'ABC del diritto costituzionale, ma su questo nessuno ha mai dubitato. È un ordine, cioè un potere dello Stato, e che svolge la funzione giurisdizionale. La funzione giurisdizionale è una funzione che si contrappone a quella legislativa e a quella esecutiva. Ora, a tutti è chiaro la differenza che c'è tra legislatio e legis executio, cioè tra porre le leggi e applicare le leggi, perché questa è una via principale, una distinzione fondamentale che risale ad Aristotele addirittura. Ma per esempio John Locke metteva insieme nella legis executio i giudici e l'amministrazione, e la separazione dei giudici dall'amministrazione è un fenomeno relativamente recente, diciamo è una delle caratteristiche che connota lo stato di diritto, per cui una creatura nata sulle spalle della rivoluzione francese e dell'illuminismo. Per dirvi, nello statuto albertino c'era scritto che i giudici sono nominati dal re, e il re era il capo dell'esecutivo, per cui la traccia genetica di un corpo di funzionari che dipende dall'esecutivo era ancora presente nello statuto albertino. Nei sistemi più moderni, ovunque, i giudici sono un corpo indipendente, devono essere un corpo indipendente, e quindi sono un potere dello Stato indipendente. Anche se, come l'amministrazione, i giudici applicano il diritto, fanno la stessa attività di applicare il diritto al caso concreto. L'applicazione della legge al caso concreto, che è fizio, può avvenire o tramite attività della pubblica amministrazione o tramite attività del giudice, per cui o tramite il potere esecutivo o tramite il potere giudiziario. Ma sempre è applicazione del diritto. Il potere esecutivo applica all'individuo la legge tramite un provvedimento, il giudice la applica tramite una sentenza. Provvedimento.
forma di decreto di solito. E in che cosa consiste la differenza? Guardate che la differenza non è una cosa così banale, perché se noi guardiamo cosa dice la Costituzione della, potere dell'amministrazione, ci dice che l'amministrazione deve assicurare la sua imparzialità. L'amministrazione è imparziale, i giudici sono imparziali. Eppure corre una bella differenza tra le due applicazioni. Ed è una differenza grande, però non così evidente. L'amministrazione applica le leggi e persegue l'interesse pubblico. Il giudice applica le leggi e persegue un interesse pubblico. Caspita, siamo sulla stessa cosa allora. La differenza è la qualificazione dell'interesse pubblico, perché mentre l'amministrazione è un'amministrazione che lavora segmentata per settori e quindi il pubblico amministratore persegue un interesse pubblico di settore, mettiamo per esempio, che so io, l'ambiente, l'istruzione e così via, quindi l'interesse pubblico è un interesse particolare e il suo obbligo di essere imparziale è che nell'amministrare quell'interesse pubblico deve trattare ugualmente la gente, l'imparzialità è una coniugazione del principio di eguaglianza, non deve fare preferenze, non deve seguire le direttive politiche, è un'amministrazione imparziale di quell'interesse. Il giudice, la sua imparzialità non è soltanto imparzialità rispetto ai soggetti, che sarebbe la terzietà, cosiddetta terzietà, che non è quella dell'università della terzietà, battutaccia, ma è anche che il suo interesse pubblico è un interesse unico, che è da l'interesse della giustizia, cioè all'applicazione obiettiva del diritto. Obiettiva, parziale. Sta qui, in questa parolina, che non tutti i miei colleghi magari accetterebbero che si spiegasse in questo termine, in questa maniera. Io voglio, sono titolare di un bar, opero per tutti, e voglio costruire quello che si chiama un deor, cioè mettere fuori le sedie e metterci una tenda. Se lo faccio nel centro storico, particolarmente nel centro storico di Bologna, ma questa è stata una lotta, ormai passeranno le armi, e la sovrintendenza, che è un settore dell'amministrazione pubblica, si oppone. Dice, queste vostre tendine, eccetera, impediscono a chi viene a Bologna a vedere il centro storico di ammirare i meravigliosi palazzi, che tra l'altro sono tutti graffitati. Che cosa fa l'amministrazione di settore, la sovrintendenza? Cura un interesse, che è la tutela dei beni culturali. Quello è il suo interesse. Tanto è vero che ci può essere assessorato ai lavori pubblici che sta dicendo, scusa, ma io ho bisogno di far passare di là, che so io, l'autobus, e la sovrintendenza gli risponde, però allora devi mettere certe condizioni per evitare che sia compromessa la stabilità, la bellezza, eccetera. E i due interessi pubblici si raffrontano e si cercano di conciliare trovando una soluzione. Tutte quelle che sono le lungaggini della pubblica amministrazione derivano anche da questo. Noi siamo un paese complesso, complesso per via dei beni culturali, complesso per le condizioni ortogeologiche, Sardegna docet, complesso per le tradizioni costruttive locali e così via. Di conseguenza qualsiasi intervento finisce con avere dei problemi di coordinamento di interessi diversi. Gli interessi diversi stanno a capo a strutture amministrative diverse. Qualsiasi esempio di quelli da aggiornare, l'Ilva di Taranto è un micidiale problema di conciliare tutela della salute, inquinamento ambientale, sviluppo industriale, tutela del lavoro. Ognuno di questo fa parte di un'amministrazione diversa, ognuno di questi interessi fa capo a amministrazioni diverse, spesso anche di livello governativo diverso, perché uno può essere una struttura della regione, l'altro può essere una struttura del comune, il terzo può essere una struttura dello Stato. Capite che conciliare gli interessi pubblici nella decisione è fondamentale, perché nessuno di questi interessi può prevalere. Non è che siccome io ho bisogno di far scorrere il traffico, buco il centro storico di Ferrara, si faccia un bel tunnel che ci passa in mezzo, no? Avrei perseguito l'interesse alla circolazione, avrei distrutto l'interesse della tutela dei beni culturali. Per cui tutta la vita amministrativa è una vita segnata da questo bisogno di bilanciamento, di conciliazione di interessi diversi. Vedremo che bilanciamento è una parola tecnica, la vedremo fra due settimane, suppongo. E questo perché l'amministrazione, pur agendo imparzialmente, è imparziale rispetto ai soggetti privati, ma non è imparziale rispetto all'interesse che persegue. Quello devono fare. La sovrintendenza non si occupa della tutela dei lavoratori, la sovrintendenza si occupa della tutela dei beni culturali. Il giudice invece ha come suo unico interesse l'applicazione obiettiva del diritto. L'applicazione obiettiva del diritto, cioè l'interesse della giustizia. Al giudice non importa qual è l'amalgama dell'interesse, al giudice importa che la legge venga applicata nel suo significato obiettivo. Tutto questo. Non deve preoccuparsi degli interessi sociali di quella specie o di quell'altra. In linea di principio, il giudice deve occuparsi dell'applicazione obiettiva del diritto. Scusate. Bene, allora, sono funzionari dello Stato, come tutti i funzionari dello Stato diventano giudici con un concorso. Il concorso per diventare giudice è un po' più complicato, perché oggi come oggi non è più un accesso diretto. Voi quando vi siete laureati non potrete fare un concorso in magistratura, ma dovete prima acquisire un titolo, conseguito il quale potrete fare il concorso in magistratura, che vuol dire che dovete avere o l'esame di stato come avvocato fatto, o un dottorato, o aver passato 5 anni nell'amministrazione pubblica direttivo, e poi potete fare il concorso. I giudici non sono tutti uguali. Quando noi parliamo di ordinamento giudiziario, quando noi parliamo di giudice ordinario, quando parliamo generalmente di giudici, noi parliamo di questo segmento, di questa area. I giudici ordinari sono i normali giudici, giudice civile e giudice penale, per cui giudici di primo grado, tribunali, corti d'assise, cassazione, eccetera, sono tutti giudici ordinari, appartengono all'ordinamento giudiziario. Accanto ci sono i giudici speciali, che sono la giurisdizione amministrativa, la giurisdizione contabile, la giurisdizione militare, che sono giudici speciali. Che vuol dire? Che sono concorsi separati.
voi entrate, fate il concorso per magistratura e siete nella magistratura ordinaria, oppure fate dei concorsi per questi diversi livelli di giudici speciali. I giudici ordinari si dividono in magistrati giudicanti e magistrati requirenti. I magistrati giudicanti sono i giudici tout court, civili e penali. I requirenti sono i PM, i pubblici ministeri, organizzati nell'ufficio della Procura della Repubblica, e la Procura della Repubblica, c'è il procuratore capo e sostituti procuratori, che poi nel processo fanno i PM, cioè il pubblico ministero, la pubblica accusa, difendono l'interesse pubblico. Soprattutto nel processo penale, il pubblico ministero è quello che svolge le indagini preliminari, a un certo punto chiede rinvio a giudizio, c'è un'udienza con cui si formalizza la domanda e segue il processo penale in cui il PM è il pubblico ministero, cioè la pubblica accusa. La particolarità piuttosto rara nel mondo del nostro ordinamento è che sia i magistrati giudicanti che i magistrati requirenti fanno parte dell'ordinamento giudiziario. C'è un unico concorso. Voi vincete il concorso, a questo punto, secondo come siete messi in graduatoria, potete scegliere la sede e potete scegliere se andate nella magistratura requirente o in quella giudicante. Ci sarebbe molto da dire su questa cosa, che forse avete percepito che è un problema, soprattutto adesso se ne parla di meno, ma diciamo per molti anni, quando i processi di Berlusconi non si erano ancora conclusi, il problema era questo, ma è un problema serio al di là della questione di Berlusconi, è un problema molto serio, e cioè che noi abbiamo un unico corpo di funzionari che svolge alcuni la funzione di giudice e alcuni la funzione di parte nel processo. Il pubblico ministero è una parte nel processo. Quando l'Italia, con la riforma del processo penale dell'88, ha scelto di passare da un sistema inquisitorio, che era tradizionale, perché il giudice ricerca la verità, a un sistema accusatorio, tipo più o meno quello americano, per cui il giudice è il giudice della lotta tra le parti, le prove si producono attraverso lo scontro, il contraddittorio tra le parti. Il fatto che una delle parti sia nello stesso ordinamento giudiziario, nella stessa organizzazione del giudice, è una cosa che non può persuadere fino in fondo. Da cui tutto il tema della separazione delle carriere. Ma credo che queste sono tutte scelte della Costituzione. E le scelte della Costituzione sono scelte consapevoli. Si è voluto togliere la pubblica accusa dal potere esecutivo. Perché i casi sono due. Questi funzionari o dipendono dal potere esecutivo e allora finiscono con essere un pezzo di pubblica amministrazione sottoposti al governo, oppure sono magistrati e di conseguenza finiscono con gravitare nell'ordinamento giudiziario e sono a loro volta degli organi tenuti all'applicazione obiettiva del diritto e all'imparzialità. Sono meno male magistrati, ma sono magistrati che nel processo sostengono la parte pubblica. Nel processo penale tizio è sospettato di aver ucciso solita vecchietta e lui si nominerà un avvocato che è il suo difensore. Di fronte si trova i parenti della vittima, parte civile con i loro avvocati, e la pubblica accusa. I parenti della vittima, lui li liquida dicendo: vi restituisco, vi do il danno, mettiamoci d'accordo, la parte civile può uscire dal processo, ma resta la pubblica accusa, perché c'è un interesse pubblico all'applicazione della giustizia e all'applicazione del codice penale. Bene, questo è detto in pilloline il sistema di organizzazione dell'ordinamento giudiziario, dei giudici ordinari. I giudici speciali hanno giurisdizione molto più mirata,
adesso lasciamo stare la giurisdizione militare di cui non ce ne frega niente, lasciamo stare la giurisdizione contabile di cui ce ne frega ancora di meno, quello che importa è la giurisdizione amministrativa, i giudici amministrativi, che sono un corpo a sé. Uno fa un concorso apposto per diventare magistrato amministrativo. E gli organi sono il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale come giudice di primo grado, e il Consiglio di Stato come giudice di secondo grado. Questo è il sistema. Il riparto della giurisdizione è una delle cose complicate, ma questo ve lo studierete con calma per quanto riguarda la giurisdizione amministrativa, il diritto amministrativo, perché è un problemaccio, un vero problemaccio, che lascia traccia nel programma di diritto costituzionale, perché questo riparto è basato sull'antica distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi. E questa distinzione è una distinzione della tradizione italiana e francese soprattutto, ma è una distinzione anche molto difficile. L'interesse legittimo è sostanzialmente la conseguenza della prevalenza dell'interesse pubblico. Vi faccio un esempio e poi passo ad altro. La proprietà è un diritto costituzionale, penalmente tutelato come tutti i diritti fondamentali, per cui se e qualcuno mi ruba a casa mia, è furto, processo penale, la pubblica accusa sarà presente a sostenere l'accusa, io sono danneggiato, posso costituirmi parte civile. Se qualcuno con una ruspa butta giù la casa mia per motivi suoi, questo è reato. È un reato che porta un processo penale e anche responsabilità civile. Se lo fa lo Stato, la cosa può cambiare, perché lo Stato agisce per interesse pubblico e può aver deciso che da dove io ho una casa deve passare la ferrovia. Tutto il territorio è tendenzialmente proprietà privata e quindi qualsiasi linea passa su una proprietà privata. Cosa può fare lo Stato? Comprarla e comincia a fare tanti contratti di acquisto con un singolo privato. Il primo gliela vende a 100, il secondo dice ah, hai bisogno, gliela vende a 200, l'ultimo che c'è una particella così gliela vende a 2 miliardi. Sono problemi eterni. Allora gli ordinamenti moderni conoscono l'istituto dell'espropriazione. Lo Stato d'imperio, seguendo una procedura prevista dalla legge, espropria la proprietà privata, indennizzandola, non acquistandola, indennizzandola, su questo c'è un bel problema. Di fronte alla prevalenza dell'interesse pubblico, il mio diritto di proprietà si affievolisce, a parole tecniche. Io non ho più un diritto da opporre allo Stato, ma solo un interesse legittimo, cioè un interesse che lo Stato agisca secondo le norme previste dalla legge, per cui deve essere l'autorità competente, deve essere svolta la procedura necessaria, non ci devono essere vizi, non è che passa a casa mia perché la casa di vicino è del sindaco, sarebbe molto più chiaro che l'autostrada facesse così e invece fa così perché il sindaco deve essere in tonso, perché questo sarebbe un vizio dell'atto. Quello che resta del mio diritto soggettivo è semplicemente un interesse alla legalità dell'azione della pubblica amministrazione. Per un diritto soggettivo io vado di fronte al giudice ordinario, perché è il giudice dei diritti. Di fronte all'interesse legittimo io vado di fronte alla giurisdizione amministrativa, perché quello che impugno non è tanto la lesione del mio diritto, ma la irregolarità dell'atto amministrativo. Questa per darvi un'altra pillolina, ma queste cose avete modo di studiare molto a lungo diritto amministrativo. Che cosa si aggiunge qui? Qui si aggiungono due cose. La prima, organi di garanzia. L'ordinamento giudiziario è il potere giudiziario. È un potere costituzionale, è un potere costituzionale che, come tutti i poteri costituzionali, gode di indipendenza e autonomia. Silvio deve ricadere previo voto del Senato, perché questa è una caratteristica dell'indipendenza e autonomia del Senato. Nulla può essere fatto che riguardi il Senato e i suoi membri che non passi per un filtro di controllo del Senato, il voto sulla decadenza. L'autonomia del potere giudiziario è garantita dal CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, che è un organo, che ho già accennato in precedenza, composto per 2/3 da magistrati eletti, con un complesso procedimento elettorale, qui sono magistrati, e per 1/3 da laici, però devono essere laici competenti, per cui avvocati, eccetera, eletti dal Parlamento in seduta comune. Il CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica, che rappresenta l'unità della nazione, per cui è un potere dello Stato che alla fine è unito nello Stato dalla Presidenza del Presidente della Repubblica, di fatto è diretto da un vicepresidente che è eletto dal CSM stesso. Il CSM si occupa di tutto quello che riguarda l'ordinamento giudiziario, per cui concorsi, nomine, portamenti di sede, promozioni, sanzioni disciplinari. C'è una sezione disciplinare del CSM a cui arrivano tutti gli esposti contro i giudici per varie malefatte, e si comporta da giudice. Il giudice che viene perseguito si presenta con il suo avvocato, e alla fine c'è una decisione della sezione disciplinare che può essere impugnata in Cassazione. È a sua volta un organo di tipo giurisdizionale che riguarda la disciplina dei magistrati. È chiaro che se il giudice ammazza la vecchietta, non ammazza nell'esercizio delle sue funzioni, per cui risponderà come tutti davanti ad altri giudici. Ma se il giudice compie un illecito disciplinare, ha rapporti con l'imputato, si comporta male, fa delle sentenze da cavolo, eccetera, il giudizio sul suo comportamento professionale è riservato a questa sezione disciplinare del CSM. Vedete l'indipendenza del potere dello Stato. Organi del genere sono anche istituiti presso la giurisdizione amministrativa, la giurisdizione contabile e quella militare, anche quella tributaria che ci manca, proprio garantirne la indipendenza del caso. Qui sono segnati 2 principi fondamentali. E poi devo parlare, parlo subito di quest'anno. L'articolo 102.2, secondo comma dell'articolo 102 COST, vieta l'istituzione di giudici speciali. Contemporaneamente riconosce questi giudici speciali. Per cui l'elenco dei giudici speciali è tassativamente previsto in Costituzione. Non possono essere aggiunti altri giudici speciali, è vietato. Siamo sempre nel rapporto tra regola e eccezione. La regola è la giurisdizione ordinaria, l'eccezione è la giurisdizione speciale. Siccome la regola della giurisdizione ordinaria è posta dalla Costituzione, le deroghe sono poste dalla Costituzione, non possono essere istituiti nuovi giudici speciali. Quello che si può fare è istituire sezioni specializzate dei giudici ordinari. Per cui se un bambino ammazza la vecchietta non sarà processato davanti al normale giudice penale, ma di fronte al giudice dei minori, che è una sezione specializzata della magistratura ordinaria. Non è un giudice speciale, ma è un giudice specializzato, un giudice ordinario specializzato. Questi sono i principi fondamentali che riguardano l'organizzazione giudiziaria, anzi la stessa attività, la stessa funzione. Il primo è il principio del giudice naturale. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Questa è somma garanzia. Se tu vuoi ammazzare la vecchietta, devi sapere in anticipo chi sarà il tuo giudice naturale. E la competenza dei giudici è stabilita dalla legge, in via generale astratta. È una competenza territoriale, è una competenza per valore della causa o gravità della causa. Per cui per certe stupidaggini tu vai di fronte al giudice di pace, se il reato è più grave vai di fronte al tribunale penale, se è omicidio vai di fronte alla corte d'assise. Vedete come aumenta. Se tu hai una compravendita di 50 euro vai al giudice di pace, se il tuo contratto ha un valore superiore vai di fronte al tribunale, se poi impugni vai di fronte al tribunale d'appello, se impugni la sentenza della corte d'assise vai di fronte alla corte d'assise d'appello. In ultima istanza c'è la Cassazione che sta a Roma. Allora tutta la competenza dei giudici è già precostituita dalla legge. Uno sa chi sarà il suo giudice al momento del fatto commesso. Perfino può anche scegliersi il giudice, cioè, mi scatta di uccidere la vecchietta, però vuole essere giudicato da lui, da quell'organo. Il giudice è l'organo, non è la persona. E quindi vado a uccidere la vecchietta nella città in cui ricade la giurisdizione di quella corte d'assise. Curvo, sta dicendo. Questa è la massima delle garanzie possibili, perché vuol dire che i giudici non vengono costituiti dopo il fatto commesso. Non è che siccome il tuo reato è molto grave sarai perseguito dalla procura di Roma e processato da un tribunale speciale. Tribunali speciali sono quelli del fascismo, non a caso. Noi parliamo di tribunali ordinari e i tribunali ordinari hanno una competenza che è tutta precostituita per legge. Eccolo qui, articolo 102, dunque l'articolo 25 primo comma sta nei principi generali. A seguito delle libertà, il 24 dice che c'è la tutela dei diritti, tutti possono agire a tutela dei loro diritti e prima ci sono tutti i diritti elencati. Il 102 riguarda invece la magistratura e ci dice la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Ordinamento giudiziario, giudice ordinario. Non possono essere istituiti giudici straordinari e giudici speciali. Ecco il divieto. Non possono essere istituiti giudici speciali, cioè eccezioni alla giurisdizione ordinaria. Gli unici giudici speciali sono quelli specificamente previsti dalla Costituzione. I giudici straordinari sarebbero i giudici extraordinari, creati appositamente per un reato. Ogni tanto c'è questa idea che serpeggia, qualcuno rilascia delle dichiarazioni preoccupanti, no? Grande strage di terrorismo e qualcuno dice, anche di persone che non dovrebbero dire queste cose, qua ci vorrebbe una punizione severa, bisogna costituire un organo apposito che segua, sarebbe un giudice straordinario. Il terrorista ha il diritto di non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Possono istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie. Il giudice di famiglia, il giudice del lavoro, il giudice di minori sono tutti esempi di giurisdizioni specializzate. Anche con la partecipazione dei cittadini idonei estranei alla magistratura. Tanto è vero che nel giudice minore c'è anche uno psicologo, pedagogo, strane figure che non sono tecnici del diritto, ma sono tecnici dei rapporti con i minori, che possono essere inseriti nell'organo giudicante per questa loro particolare competenza. Vedete che qui siamo nell'ambito di eccezioni a principi costituzionali, perché il principio costituzionale è che i giudici sono tutti parte dell'ordinamento giudiziario. Lo psicologo che fa parte del tribunale dei minori non fa parte dell'ordinamento giudiziario, è un professionista che è chiamato a integrare un organo giudiziario senza fare parte dell'ordinamento giudiziario. La giustizia amministrata in nome del popolo, questo ci solleva moltissimo. Quello che invece è la norma che vi ho già richiamato molte volte è questa, che dice i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Questo è la garanzia della loro imparzialità. Sono soggetti soltanto alla legge, vuol dire che non hanno altri interessi di cui prendersi in carico che non siano quelli resi, espressi dalla legge. E questa norma è una norma che naturalmente riguarda anche i pubblici ministeri, come vedremo. La magistratura costituisce un ordine autonomo indipendente da ogni altro potere, segue il Consiglio Superiore della Magistratura. Vedete com'è conseguente la scrittura. Prima è il principio di autonomia, imparzialità e indipendenza dell'ordinamento giudiziario, poi subito dopo è prescritta la costituzione di un organo che di quella indipendenza deve essere il garante. Qui riguarda le funzioni del CSM per quanto riguarda assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, eccetera. Principio del concorso pubblico, principio della inamovibilità dei magistrati, che è una garanzia fondamentale della loro indipendenza e terzietà. I magistrati non possono essere cacciati, non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, né destinati ad altre sedi, se non in seguito a decisione del CSM. Che vuol dire che? Non vuol dire che uno vince il concorso, poi si compra un sdraio e si mette a prendere il sole, perché è inamovibile. La sua sedia a sdraio è inamovibile, perché questo potrebbe essere, anzi sarebbe sicuramente il motivo per una procedura disciplinare la cui conseguenza è la rimozione dalla carica di giudice, del ruolo di giudice. Si decade, ma si decade soltanto a seguito di una sentenza della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Non è un altro giudice che può dire: ah Birichino, tu sei sulla sedia a sdraio e io ti condanno, e quindi decadi. Questa sentenza può essere fatta soltanto dal CSM, dal nuovo CSM. Però vedete, il ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. È il ministro della giustizia che può promuovere, e anche il procuratore della Cassazione può promuovere un'azione disciplinare. E spesso questo si è attivato per motivi politici, perché il ministro della giustizia è un organo politico. Per cui di fronte all'ipotesi assurda di un magistrato di una procura che si mette a indagare sul Presidente del Consiglio dei Ministri, ipotesi assurda, e il Ministro di Giustizia che fa? Manda gli ispettori, li manda gli ispettori per vedere se loro stanno agendo con dei dati, stanno abusando della loro carica, stanno perseguendo il Presidente e così via. E se scopre che ci sono degli illeciti compiuti da questo organo, per esempio l'organo è politicamente schierato e sta mirando a destituire politicamente il capo del governo, allora apre un procedimento di infrazione, un procedimento di responsabilità disciplinare, un procedimento disciplinare. E il CSM, la sezione disciplinare del CSM, sarà il giudice di questo procedimento. I giudici si presenteranno a giudizio con i loro avvocati, poi a seguito ci sarà una sentenza che sarà impugnabile in Cassazione. Questa è un'altra norma molto forte. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Perché è importante questa norma? Perché ci dice che l'ordinamento giudiziario non è un ordinamento gerarchico. E le promozioni sono per anzianità, le rimozioni sono per infrazione alle regole disciplinari, i giudici sono tutti ugualmente dipendenti dalla legge. C'è un'immagine che farà questa cosa, forse sarà più tardi, quando vi parlerò del conflitto di produzione sulla legge, questa cosa, che è semplicemente un cerchio con un punto. In un cerchio qualsiasi punto della circonferenza è equidistante dal centro, lo ricordate? 3,14 o 6,28? È comunque un pi greco. Bene, questo è il simbolo del 101 secondo comma. Tutti sono ugualmente soggetti alla legge e soltanto alla legge. Non c'è una gerarchia dei giudici. Se voi lo dite a un cittadino britannico, vi guarda con tanto d'occhi, perché lì c'è una gerarchia dei giudici. Da noi non esiste, non è concepita. Da noi i giudici sono totalmente legati anche dallo stesso raggio alla legge. Ognuno vuol dire questo, è libero di interpretare la legge. C'è autonomia e indipendenza nell'interpretazione della legge. Che sia il giudice di pace di Canicattì o il presidente della Cassazione, sezioni unite della Cassazione, entrambi hanno lo stesso potere autonomo e indipendente di interpretare le leggi. Come vedremo, questo costituisce un problema. E poi il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Questa norma è discussa, molto discussa, esaminata, eccetera. Cioè sta dicendo, finora abbiamo parlato dell'ordinamento giudiziario, abbiamo parlato dei giudici in genere, qui la norma che ci dice, incomincia dicendo che i magistrati sono inamovibili e poi che un pubblico ministero, essendo un magistrato, gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme dell'ordinamento giudiziario, che non è detto che siano le stesse garanzie dei giudici giudicanti, ma sono delle garanzie poste dall'ordinamento giudiziario. E l'altra norma fondamentale, il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Questa è una norma chiave del nostro sistema, ci distingue per esempio dalla Francia, la vicina Francia, come dicono i giornalisti, ha un sistema di organizzazione della pubblica accusa molto diverso da noi. Perché nella vicina Francia il pubblico ministero dipende dal ministro di giustizia, è parte del potere esecutivo. Tanto è vero che nei gialli giudiziari francesi, da Maigret in poi, c'è sempre questa tensione tra il pubblico ministero e il ministro e il capo della polizia, nel senso che il ministro telefona al pubblico ministero dicendo: ma cosa state facendo? E questa è una strutturale possibilità di ingerenza del potere politico nei confronti del PM, il che vorrebbe dire che anche il potere politico può dire: quest'anno perseguite soprattutto i reati per femminicidio perché sono socialmente di grande allarme. Il che vuol dire che sta dicendo a lui che tipo di politica giudiziaria deve espletare il pubblico ministero, quali sono i reati più gravi, i reati che devono essere principalmente perseguiti. Questo sulla carta, perché poi in Francia sono intervenute numerose leggi che hanno cercato di porre il pubblico ministero al riparo dalla eccessiva ingerenza dell'esecutivo. Da noi il pubblico ministero, essendo membro del parte dell'ordinamento giudiziario, essendo di conseguenza soggetto soltanto alla legge, non può avere interferenze dal Ministro di Giustizia. Cancellieri. Se si dimostrasse, cosa che non è dimostrata, che la cancelliera ha influito sulla procura di Torino, quello sarebbe un illecito gravissimo del nostro ordinamento. Non si è dimostrato, anche la procura di Torino ha detto non c'è nulla su cui procedere. Capite? Per cui il pubblico ministero è totalmente indipendente dal potere esecutivo, è totalmente indipendente da qualsiasi altro potere. Fa parte di un corpo, di un ordinamento, di un potere dello Stato autonomo e indipendente. E la indipendenza del pubblico ministero è anche esaltata da questa norma, l'obbligo di esercitare l'azione penale. Il pubblico ministero non può scegliere in base a indicazioni che gli vengono dall'esterno. Lui c'è l'obbligo di prendere tutte le notizie criminis e di esercitare l'azione penale laddove veda che queste notizie criminis siano fondate. Apre un fascicolo. Aprire un fascicolo è già un'attività del pubblico ministero nel corso delle indagini. Il pubblico ministero conduce le indagini penali in Italia. E questo lo potete vedere in tutti i gialli italiani, in particolare Camilleri. Ma cerchiamo di trovare le basi scientifiche a quello che si sta dicendo, no? Dove c'è il pubblico ministero un po' maniaco, che non capisce niente, perché nel film è sempre così, il poliziotto è fichissimo. E il pubblico ministero ha l'obbligo di perseguire i reati, ed ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Però naturalmente questo non vuol dire che deve sempre esercitare l'azione penale su tutto. C'è la notizia del crimine, l'informativa, che può essere un'informativa di polizia, una denuncia non anonima, una notizia che legge sul giornale, un fatto di esperienza, e inizia un'indagine preliminare. Se a questo punto vede che le cose sono prive di fondamento, chiude il fascicolo, quello che sostanzialmente ha fatto la procura di Torino, che ha chiuso il fascicolo, poi ha mandato a Roma dicendo casomai vi interessasse, ci fossero altre cose, valutate voi per competenza territoriale, perché anche i pubblici ministeri hanno una competenza territoriale. Il pubblico ministero di Torino sta processando un imprenditore che operava e ha compiuto dei reati a Torino. La cancelliera avrebbe eventualmente avuto dei comportamenti criticabili a Roma, non entrando nel procedimento di Torino, la procura di Torino ha stralciato la cosa. Non mi interessa, non vedo nessuna rilevanza penale. Che veda Roma se per caso loro hanno altre questioni, altre informazioni, così. Finita la slide, finito il tempo, finito.